12:45. Restate my assumptions. Mathematics is the language of nature.
La lotta dell'uomo per la sottomissione dell'infinito.
È una dura lotta.
Una dura lotta. C'è chi dice che c'è riuscito, c'è chi dice che non ce l'ha fatta.
Sì, anche qua in radio il dibattito è
il
aperto.
Il dibattito è aperto.
Ci sono proprio correnti di pensiero che si scontrano qua nella cabina di
flussi regia. Temporali, intersezioni dirette all'infinito.
Comunque, passando dal Medioevo, si arriva felicemente al Rinascimento, laddove praticamente questo passaggio effettuato nel Medioevo, che nell'utilizzo di questi nuovi due termini che abbiamo detto prima, in realtà si tenta di cacciare questa cosa dell'infinito potenziale. Perché? Perché la potenza poteva essere intesa come se una cosa in potenza è qualcosa che comunque può essere in atto. Però per rafforzare il pensiero di Aristotele, assolutamente l'infinito attuale non doveva realizzarsi. non doveva realizzarsi, e quindi bisognava in qualche modo cacciare anche questo termine questo termine potenziale, ecco. Però in realtà in questo modo si va sempre a fissare, diciamo, il pensiero su un limite, e nello specifico un limite, una percezione che è strettamente umana, e in qualche modo si porta al centro del pensiero qualcosa che sarà ripresa per bene nel Rinascimento, che è l'uomo. Cioè, in qualche modo si fa ritornare la centralità dell'uomo, e da qui in poi il concetto di infinito inizia a mutare. Cioè, questa potenzialità, che prima sembrava una cosa brutta, alcuni fini pensatori iniziano a trasformarla in qualcosa che rappresenta la divinità. Cioè, se prima l'infinito era una roba brutta, perché era in potenza, era una roba un po' indefinita, che non era bellina, così. Adesso iniziano a dire: no, però certo, questo indefinito potrebbe coincidere, ad esempio, molto bene con l'idea divina, o meglio, l'infinito è divino, l'indefinito è sempre una cosa un po' diabolica. Però arriva il signor Cartesio in particolare a sostenere questo, e nel particolare cosa fa? Passando appunto dal Rinascimento, dall'avere come di nuovo metro l'uomo, dice: certo, se noi usassimo noi stessi un attimo come misura di questa infinità e riferissimo il pensiero su di noi, allora l'infinito potrebbe avere un senso. Potrebbe avere un senso, e in particolare loro erano molto impressionati da quello che nel Rinascimento inizierà a esserci i principi della chimica, no? Attraverso l'alchimia, eccetera, ed erano molto impressionati dal fatto che nell'infinitamente piccolo c'era anche l'infinitamente grande, no? Questa cosa che è uno dei principi rinascimentali i greci lo chiamavano il megakaimikron, cioè nel grande il piccolo, nel piccolo il grande, e quindi dicono: beh, però allora vuol dire che nel piccolo forse c'è l'infinito, io l'infinito lo vedo e forse lo sperimento anche in qualche modo, e in questo coso, cioè in questa percezione, Cartesio apre un pochino all'illuminismo e alla centralità di nuovo dell'uomo, che diventa di nuovo misura dell'esperienza. E questa palla viene colta dal signor Leibniz, che si scosterà completamente dalla visione che abbiamo detto dell'infinito prima di Aristotele, che lo voleva cacciare, no? E dirà il contrario. Cioè, mentre Aristotele diceva che l'infinito era privo di concretezza, loro diranno esattamente il contrario, come se riprendessero l'idea del Rinascimento in toto, e diranno invece che l'infinito è in tutto. Cioè, nel senso, l'infinito io lo trovo in ogni cosa. E lo trovo talmente in ogni cosa, ed è talmente parte della mia esperienza di vita, che sono addirittura in grado di tradurlo in un segno algebrico. In qualche modo quindi si riprende l'uomo, che diventa di nuovo il centro dell'universo, si riprende il concetto di infinito, tanto da renderlo un simbolo. Una cosa che i greci non avrebbero mai pensato di fare, perché per loro proprio era una cosa da evitare. Cioè, era brutto, nel senso, io non mi posso portare l'indefinito nella mia vita normale, perché è un caos, è come se mi trascinassi dentro il caos, no? Invece, se tutto corrisponde a questa armonia di ordine, cioè tutto il mondo è bello ordinato se ci sono i rapporti tra gli interi, se si sta così. Se noi cambiamo questo, casino. Invece, pian pianino, nel pensiero occidentale, si fa avanti questa specie di volontà di potenza, Questa sicurezza che l'uomo tenta di possedere in qualche modo l'infinito. È una roba che si veicola anche nel pensiero filosofico, tra il romanticismo e poi più in maniera scientifica, razionale, eccetera, nel positivismo. Il passaggio, quello che sacralizza questo passaggio, in realtà è un uomo chiamato Cantor, il quale mette a posto, a modino, per la prima volta in una maniera che è convincente, quello che era finora i prodromi dell'analisi matematica, e in particolare sposa completamente quest'idea dell'infinito attuale. Cioè, dice: no, l'infinito c'è talmente tanto che io non li possiamo chiamare con un simbolo, e ancora di più gli possiamo dare un senso anche geometrico. Cioè, l'infinito è un continuum, e noi lo possiamo attualizzare, e in qualche modo lo possiamo indagare. E ora, infatti, andremo a cercare di spiegare tramite la voce, no, non mia, che sono un dilettante, ma quella di una seria professionista, il concetto di infinito, e in particolare quello espresso nei teoremi di Cantor relativi alla... Ecco, mi faccio aiutare, basta. Ho deciso che passo la palla per non fare figuracce.
Ciao a tutti, professionista manco un po', però ora magari grazie a Wikipedia riesco.
Non la dovevi citare la fonte, non la dovevi citare. No, noi stiamo costruendo dei manuali, anche alcune proprio originali del Rinascimento.
Ma infatti abbiamo chiuso tutto ermeticamente perché non vorremmo che le pagine si sgretolassero a contatto con l'aria.
Diciamo che Cantor introduce, diciamo, anche come noto algebrista nella teoria degli insiemi, inizia a dimostrare questo concetto di infinito. Secondo lui esiste, secondo lui ogni insieme può essere contenuto nell'insieme con più elementi di quelli che lo contengono. Infatti si dà anche nella teoria degli insiemi si dà una nuova definizione di infinito, che si dice che perché un insieme sia infinito, per esempio, basta che ogni suo sottoinsieme sia un sottoinsieme proprio, cioè contenuto in se stesso. Questa definizione inizia, diciamo, a permettere di considerare, no, anche tutte le cose che sono state spiegate prima da Genox, per esempio tipo il paradosso di Zenone, tutti i fattori per cui, per esempio, Zenone non arriva mai Achille non arriva mai a raggiungere la tartaruga. Questo perché iniziano, diciamo, a introdurre, a studiare anche il concetto di infinito e di infinitesimo, ossia quello del ciò che tende ad arrivare al piccolo e cerca, appunto, dimezzandosi, come descriveva prima, di arrivare sempre a un punto più piccolo, che ci sembra molto simile a quello che consideriamo come zero, ma che invece non arriva mai. E quindi, diciamo, che Cantor inizia a dare anche addirittura delle classi di infinito, inizia a descrivere l'infinito come una serie di numeri, appunto, se proviamo a contare tutti quanti fino a, cioè, una serie di infiniti da 1, 2, 3, andando avanti arriviamo a un numero infinito. Però possiamo anche pensare semplicemente che tra lo 0 e l'1, se vogliamo pensare a quanti numeri possiamo elencare, iniziamo con 0,0001 e così via, ne possiamo trovare anche infiniti là dentro. Quindi, ponendo tutti questi problemi, inizia anche a dare, diciamo, un ordine, una differenza, introducendo quelli che poi, se volete andare a vedere, sono l'insieme dei numeri naturali o dei reali, che sono quelli, ecco, che possiamo più immaginare. E vediamo un pochino.
Quindi, secondo te, l'infinito esiste?
Beh, allora,
cioè, ora che Cantor l'ha dichiarato, te ci credi?
Diciamo che sicuro a noi ci conviene considerare che esista.
Ah, ci conviene.
Perché sennò, tipo, 500 anni di storia umana potrebbero andare giù nel cesso,
sì,
diciamo.
Volendo. Vabbè, diciamo che noi possiamo sicuramente sapere come una cosa si muove andando verso l'infinito, con il concetto di limite, per esempio. Cioè,
ma il passaggio al limite non è un salto nel vuoto?
Beh, no, volendo il passaggio al limite può essere anche una cosa calcolabile, per esempio. Noi possiamo studiare o ipotizzare come una cosa andrà per tanto, tanto tempo.
Come un po' fa l'economia, no? Io volevo citarvi una frase perché me la sono cercata ed è simpaticissima. Una frase di Keynes, che non so bene come si pronuncia, che comunque è un po' sintomatica e ci fa capire qual è il dato di fondo che chi crede e chi non crede all'infinito viene tradotto poi nell'economia. A teoria generale, dice Keynes, si può allora riassumere così: data la psicologia della gente, il livello della produzione e dell'occupazione complessive dipende dall'ammontare dell'investimento. Quindi un'economia, che dovrebbe essere comunque una scienza basata sulla matematica, parte sempre dal presupposto data la psicologia della gente, come la matematica parte dal presupposto dato l'esistenza dell'infinito o il limite che noi possiamo calcolare. Era soltanto così un piccolo intervento tra il vostro dibattito infinito o non infinito.
Ma tu del programma di Hilbert, ad esempio, cosa ne pensi?
Di cosa?
Ah, vedi perché crede che esista l'infinito.
Questa era l'asso della manica, non l'ha detto fino adesso perché lo voleva tenere là dietro.